Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Mister Spalletti, le performance sono migliorate. Merito del nuovo arrivo?
Certo. Non sbaglia un colpo. È agile e segue più azioni insieme. Contabilità, paghe, amministrazione. Ha tutto lo studio sotto controllo.
Se sei un commercialista, metti in campo i software Team System, ora potenziati dall'intelligenza artificiale. Vai su teamsystem.com e scegli il premium partner delle nazionali italiane di calcio. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
One Podcast.
I contenuti di questo episodio sono particolarmente forti. Vengono raccontati in prima persona abusi e violenze anche su minori. Si consiglia l'ascolto da parte di un pubblico adulto.
A Somma Lombardo c'è un santuario dedicato alla Madonna della Ghianda. Tutto nasce da un'antica leggenda. Nel 200 una pastorella porta il suo gregge a pascolare in quella zona. La bambina gestisce le pecore senza paura, ma non può sentirle belare, è sordomuta. Mentre gli animali brucano e lei accarezza il cane pastore, da una quercia davanti a lei compare la Madonna. La bambina resta incantata. Corre via, vuole avvertire suo padre e gli altri del villaggio, vuole portarli tutti lì a vedere la Madonna. Quando ritorna nello stesso posto con tutti, però, lì non c'è più nulla. La bambina è delusa. Il padre la consola. Poi, all'improvviso, alla bambina succede una cosa strana, una cosa nuova. Una pecora bela. E lei la sente, è guarita, ed è successo subito dopo l'apparizione della Vergine. Tutti sono convinti, è un miracolo. Per questo decidono di costruire un santuario proprio in quel luogo, dedicato alla Madonna comparsa da quella quercia, la Madonna della Ghianda.
Tu immagina che cosa deve essere venire qui di notte?
Sì. È qui, questo è il bosco.
E poi vedo i ricci di castagno.
Penso. E si sentono gli aerei di Malpensa.
E si è qui vicino.
Sì.
Stiamo camminando proprio nei boschi vicini al santuario della Madonna della Ghianda, alle spalle del cimitero di Mezzana, a Somma Lombardo. La vegetazione è fitta. Oggi ci sono alcune arnie piene di api per la produzione del miele, ma fino a qualche anno fa qui non c'era niente. Solo un intrico di alberi, arbusti e radici. Ci addentriamo sempre di più e ci ritroviamo in un posto in cui siamo abbastanza lontani da tutti da sentire solo il vento. Il santuario della Madonna della Ghianda è alla nostra sinistra. Davanti a noi, a un chilometro circa, ci sono le case di via 25 Aprile. Lì, nel 1998, abitava Andrea Volpe. Io sono Antonio Cristiano.
E io sono Marco Maisano. E questo è Bestie. È la storia di un gruppo di ragazzi come tanti e di una provincia tranquilla che quei ragazzi hanno sconvolto.
Ma è anche una storia di droga, di occulto, di morte e di un cammino che, un passo dietro l'altro, ha portato quei ragazzi a cadere nell'abisso.
L'Acquatica è un grande acquapark di Milano. Ci sono piscine, scivoli, funghi da cui esce acqua, sdraio e ombrelloni bianchi. È aperto d'estate ed inverno, perché è anche una discoteca. Il 31 dicembre del 1997 a Milano piove a dirotto e all'Acquatica c'è la festa di Capodanno. C'è un ragazzo appena fuori dalla sala principale. Barcolla. È Eros. sta bevendo praticamente senza interruzione dal primo pomeriggio. Non si regge in piedi, biascica e si lamenta della musica troppo alta. I suoi amici lo aiutano. Ci sono Pietro, Mario, Marco e Fabio, che sono arrivati lì in macchina con lui. Ma ci sono anche Chiara, Paolo, Andrea, Nicola e Massimo, che hanno raggiunto il locale per conto loro. Sembrano il solito gruppone di metallari. È Capodanno, hanno tra i 16 e i 20 anni, sono alticci e hanno voglia di fare casino. Hanno anche comprato i fuochi d'artificio. Li hanno lasciati in macchina di Pietro, o Vedra, come lo chiamano tutti. In quella macchina, verso mezzanotte, vanno ad appartarsi Fabio e Chiara, che non erano mai stati soli senza gli altri. Poco dopo, la gente che festeggia il 1998 all'Acquatica vede delle fiamme alzarsi dal parcheggio. Non sono particolarmente alte. Vengono da una Renault 4 bianca, la macchina di Pietro. Fabio e Chiara sono lì dentro quando scoppia l'incendio. Vedono le fiamme, che fortunatamente bruciano lentamente, e hanno tutto il tempo di mettersi in salvo. Qualcuno chiama i vigili del fuoco, che una volta sul posto spengono l'incendio. Fanno domande, chiedono ai ragazzi cosa sia successo. Fabio sembra tranquillo. La macchina, dice, ha preso fuoco perché stavamo fumando dentro ed è caduto un mozzicone di sigaretta. Una storia poco verosimile, che infatti è falsa. La verità è che, nei piani, Fabio e Chiara da quella macchina non sarebbero mai dovuti scendere.
Avevano deciso di ucciderli. Lo avevano deciso tutti. Nicola, Andrea Volpe, Andrea Bontade, Eros, Marco, Mario e Pietro, che aveva messo a disposizione la sua macchina. Avevano fatto una colletta quel pomeriggio e avevano comprato dei petardi. Avevano pensato che sarebbe stato perfetto. La notte di Capodanno, in mezzo al rumore dei botti, chi avrebbe potuto distinguere un'esplosione da un petardo? E per convincere Fabio e Chiara a salire in auto, si inventano l'ennesima prova di coraggio.
Capodanno, entrate nella macchina, al di fuori della macchina qualcuno mette dei petardi dentro il serbatoio della benzina. Quando inizia a bruciare, voi dovete stare più tempo possibile dentro prima che brucia totalmente, cioè rischiare la vita. Infatti così hanno fatto e sono usciti in tempo. L'hanno presa come una cosa bella. Fabio era super esaltato, era riuscito a uscire in tempo, aveva passato una prova bella tosta. Lei lo stesso.
È il ricordo di Mario Maccione in un'intervista al podcast One More Time di Luca Casadei, che trovate in versione integrale su tutte le piattaforme. Secondo Maccione, quindi, Fabio e Chiara pensavano fosse una prova di coraggio. Non sapevano che le intenzioni erano altre, non sapevano che quella macchina doveva esplodere. Mentre erano dentro, Pietro aveva aperto il serbatoio e ci aveva buttato dentro un mortaretto acceso. Ma l'effetto non era stato quello sperato. La notte di Capodanno del 1998, le bestie di Satana falliscono per la seconda volta. Chiara, la reincarnazione della Madonna, è ancora viva.
Il tavolo al Midnight di Via Altaguardia è sempre lo stesso, ma non si parla più di deliri demoniaci o dell'ultimo gruppo metal scoperto. Si parla solo di un piano preciso che va portato a termine: uccidere Chiara e Fabio. Sì, ma come? L'overdose non ha funzionato, bruciarli non ha funzionato, ma Fabio e Chiara devono morire. E deve essere il delitto perfetto, sembrare casuale, proprio come un overdose. O un incidente, come un incendio. Andrea Volpe ci pensa, sogghigna, socchiude gli occhi e dà la soluzione. Pietro lo racconterà così in un'aula di tribunale.
Sì, essendo uno di questo demonio, non potevamo lasciare perdere, dovevamo insistere. E allora loro si decidero a trovare un altro sistema, e Volpe trovò il sistema di trovare un modo. Se non c'era il corpo, non c'era reale.
È un ordine del demone che non si può lasciar perdere, racconta Pietro. che poi rivela l'idea di Andrea: se non c'è corpo, non c'è reato. Decidono di farli sparire e 8 giorni dopo il capodanno all'acquatica sono già pronti a far partire il nuovo piano. Decidono di scavare una fossa, portarli lì di notte, ucciderli e seppellirli. Magari un sabato, quando tutti possono fare più tardi. Ma chi sarà ad ucciderli? Paolo, detto Ozzy, è il più legato a Chiara, ma è anche il più chiacchierato, il più rissoso. E poi, come dice lui stesso, è il figlio di Satana. Suo padre è stato in un manicomio criminale per omicidio. Meglio che non partecipi, che stia alla larga da tutto. Quelli che invece devono uccidere sono Nicola, Andrea Volpe e Mario, che è il miglior amico di Fabio. Andrea Bontade, quella sera invece, farà il palo. E poi c'è da scavare una fossa.
Dovevamo scavare tutti la fossa, però ci sono stati, per esempio, Leone, Maccione, Perrumpo e Tampolo, che sembra di avere problemi di orario, di motivi di vario genere, evitano di andare, ma non che io avevo avuto l'intenzione di andare, solo trovandomi in costretto, è rimasto solo io con Bontade, Sapone, Volpe, Demone che tra Maccione e Dietro di drogarsi continuamente.
Molti quindi non possono o si tirano indietro. A occuparsene sono Pietro, Nicola, Andrea Volpe e Andrea Bontade. Trovano subito il posto perfetto, a Somma Lombardo, non lontano dal santuario della Madonna della Ghianda, alle spalle di casa di Andrea Volpe, in un bosco fitto in cui non c'è niente e se anche ci fosse un lupo a ululare alla luna non lo sentirebbe nessuno. Venerdì 9 gennaio vanno sul posto, trovano l'anfratto giusto e cominciano a scavare. Vanno avanti per 3 ore, come ha ordinato il demone, sono imbottiti di droghe. Il terreno è duro, si sono portati delle pale ma non sono sufficienti, sono costretti a usare anche un piccone. E una notte sola non basta. Ci tornano una settimana dopo, venerdì 16 gennaio, e dopo altre 3 ore la fossa è pronta. Larga 1 metro, lunga 1,80 m, profonda 1,70 m. Sabato 17 gennaio Pietro passa a prendere Marco e poi Mario. Insieme vanno a casa Tollis. Suonano al citofono. Fabio sta dormendo. Con il suo gruppo, gli Infliction, sta promuovendo la demo che hanno appena pubblicato e il giovedì hanno suonato in un locale di Sesto San Giovanni. Ha fatto tardi quel giorno. Venerdì e sabato è andato regolarmente a scuola, all'istituto per grafici pubblicitari e ora sta recuperando il sonno perduto. I genitori lo dicono agli amici, che però insistono per svegliarlo. Salgono in casa, gli parlano, Fabio si lascia convincere a uscire con loro e avverte i genitori che non tornerà a cena. Vanno insieme alla Fiera di Senigallia, il ritrovo del sabato pomeriggio dei metallari di Milano e dintorni. Lì incontrano il resto della loro comitiva, ma Chiara ancora non c'è.
Si dividono. Andrea Volpe guida la sua Fiesta Bordeaux. Con lui ci sono Paolo, Nicola, Mario e Fabio. Vanno a prendere Chiara, ma per non farsi vedere non parcheggiano vicino alla casa dei Marino a Corsico. Scende soltanto Paolo, detto Ozzy, perché abita lì vicino e i Marino lo conoscono da quando era un bambino. Per qualche mese Chiara aveva smesso di frequentare il gruppo, ma da poco prima di Capodanno aveva ricominciato a vederli. Era stato proprio Paolo a riavvicinarla, a convincerla. Ed è proprio lui che quel giorno citofona a casa sua, le dice di scendere. Poi, con il motorino, raggiungono gli altri.
Paolo continua da solo verso il midnight. Chiara entra nella fiesta e con Nicola, Andrea Volpe, Mario e Fabio va a mangiare una pizza sui Navigli. Poi, verso le 21:30, tutti raggiungono il resto del gruppo al pub di Via Alta Guardia. È una serata come tutte le altre, in mezzo alla solita gente. C'è solo una differenza. Mario sta dicendo a tutti che alcuni di loro vanno al Nautilus, una discoteca di Cardano al Campo, nel Baresotto. Poco dopo, alle 22:30, Fabio va in un bar lì vicino insieme a Nicola e Chiara. I proprietari del bar conoscono Fabietto. Non ha ancora un cellulare e quindi chiede di poter fare una telefonata ai genitori. Il telefono di casa Tollis squilla. Risponde Elena, la madre. «Mamma, posso restare a dormire a casa di un'amica?» Lei gli passa Michele, il padre. «Papà, posso?» «Da chi?» chiede Michele. «Da Chiara, a Corsico». Michele Tollis sente il figlio biascicare, gli chiede se ha bevuto una birra di troppo, poi gli dice «No, Fabio, torna a casa come al solito, con l'ultima metro». Attaccano, ma Michele Tollis sente che qualcosa non va, la voce di Fabio non è la solita. Decide di mettersi le scarpe e il cappotto e andarlo a prendere in macchina. Da Cologno Monzese, dove vivono al Midnight, ci vuole meno di mezz'ora. Intanto Andrea Volpe, Mario e Nicola entrano in macchina, parcheggiata abbastanza lontano dal pub per non farsi notare. Poco dopo, anche Fabio e Chiara si allontanano dal Midnight. Marco Zambruni è testimone di tutto, perché quella sera è lì.
Essendo sabato, io ero al Midnight come tutti. A un certo punto Fabio esce e come tutti, prima di andarsene, salutano. Se ne va lui, saluta e va via. Mi saluta e mi ricordo che la mia ex gli fa: «Oh, allora, hai fatto i soldi, non saluti più?» Si gira: «Ah, sì, scusami». Saluta anche lei e si allontana. Si allontana con Chiara e ho pensato: «Ma che coppia improbabile!» La sera va avanti tranquilla e a un certo punto chiaramente si palesa il Tollis. «Ma sa, Fabio?» «Cavolo, l'hai mancato per un soffio, era qua, è appena andato via».
Michele entra con passo spedito dentro al locale. Vede che ci sono gli amici del figlio, li conosce, più volte li ha invitati a mangiare a casa sua. C'è Paolo che gli dice che Fabio e Chiara si sono allontanati e che anche lui sta aspettando Chiara per tornare a casa insieme. Al locale ci sono Marco, Eros e Massimo, ma nessuno di loro sa dove sono andati. «E Mario?» chiede Tollis, «dov'è?» «Mario è andato al Nautilus», gli dicono. Paolo intanto dà a Michele il numero di telefono di casa Marino. Tollis li chiama. La madre di Chiara gli dice che i due ragazzi non sono lì. Rimane al Midnight per un'ora, Michele. Poi richiama a casa Marino. Ancora nessuna notizia. Allora decide di rientrare, preoccupato, a Cologno Monzese.
Fabio e Chiara, una volta usciti dal Midnight, hanno dato a tutti l'impressione di volersi appartare, anche se a tutti, come ricorda Zambruni, sembrano una coppia improbabile. In realtà raggiungono, senza farsi vedere, Nicola, Mario e Andrea Volpe, e in macchina vanno verso Somma Lombardo. Il viaggio è tranquillo, in macchina si ascoltano i Dayside, uno dei gruppi preferiti di Fabio, che canta una canzone dopo l'altra. Non stanno andando al Nautilus, ma verso una nuova, estrema prova di coraggio. Arrivati sul posto, Andrea Bontade, che avrebbe dovuto fare da palo, non c'è. Nicola si arrabbia. «È un traditore, siamo in prova e lui ha tradito», urla. Mario pensa che sia il caso di lasciar perdere, ma alla fine decidono di proseguire.
Fabio, Chiara e gli altri scendono dalla macchina. Si muovono fra gli arbusti del bosco con delle torce. La poca luce che c'è è quella della luna e basta a far riflettere le vetrate del santuario della Madonna della Ghianda. Ma inoltrandosi, gli alberi sempre più fitti fanno cadere il sentiero nel buio totale. Si muovono a fatica. I sensi sono tutti in allerta a compensare la vista. Quella proprio non c'è. Al punto che nell'oscurità Fabio e Chiara non si accorgono che intanto Andrea, Nicola e Mario hanno indossato dei guanti di lattice, che Nicola e Andrea hanno preso dei coltelli e che Mario ha in mano una mazzetta da carpentiere, un grosso martello, tutte cose che avevano nascosto sotto i sedili dell'auto. Arrivano alla fossa. Solo in quel momento Fabio e Chiara capiscono. E hanno paura, perché stanno guardando la morte e alla faccia dei loro amici.
Sapone gli è saltato da dietro dalla schiena e l'ha riempita di coltellate praticamente davanti, e lei gridava perché, continuava a gridare. Io mi sono girato, io ho tirato una al Tollis qua sul braccio e altre tre o quattro su qua. C'è stato il maccione che praticamente, venendo dietro di me, passando dietro di me, prima ancora che io gli tirassi la coltellata, ha toccato il coltello e si è tagliato. Girando, perché poi il il tonis era caduto per terra e praticamente io non riuscivo a tirargli la coltellata. Maciona ha fatto un giro perché poi oltre alla mazzetta c'aveva anche un trinciapollo. È venuto, prima gli ha tirato due mazzettate sulle ginocchia, poi dopo io gli ho tirato un paio di pugnalate. Lui ha fatto il giro mettendosi dietro di lui e con questa mazzetta gli ha tirato non so quante martellate sul cranio, praticamente a me mi è schizzato il sangue in faccia, finché quando mi sono schizzato il sangue in faccia e io ho detto basta, aiuto a Mario comunque di fermarsi. E anche lì c'è stato un attimo che a momenti ci ammazzavamo anche tra noi tre. La Marina era già caduta per terra, c'era il Tollis che praticamente faceva fatica a respirare perché aveva tutta la faccia qua davanti fracassata. E il perché io mi sono ricordato dei ricci di castagno, perché il sapore ha preso un riccio e gliel'ha infilato in bocca al Tollis dicendogli stai zitto. Da lì poi sono stati presi, trascinati, buttati nella buca. Il Tollis era ancora vivo quando è stato buttato dentro la buca. E praticamente a me Nicola mi ha detto scendi giù e finisci, no? Però io non ce l'ho fatta, io avevo dato il pugnale a lui, lui è saltato giù nella buca, l'ha preso e l'ha sgozzato. La Marina poi era stata buttata dentro.
Era già dentro.
La Marina credo di sì. Nel seppellimento, tra tutte le varie battute che faceva il sapone, a parte pisciandogli anche addosso e dicendo adesso fate i zombie adesso, tutte ste battute.
Eravate lucidi, avevate preso droghe quella sera?
Niente, nessun tipo di droga, niente alcol, tutti lucidi eravamo.
Nicola, Mario e Andrea Volpe si tolgono i guanti, li buttano sui cadaveri di Fabio e Chiara, poi prendono le pale e riempiono la buca. Mario si tiene la mano fasciata, fra il buio e le coltellate è rimasto ferito, sanguina. Rientrano in macchina. Andrea guida, Mario è sul sedile posteriore. Nicola è seduto davanti, tira fuori una musicassetta. È la nona di Beethoven. La mette nello stereo. La fa partire, finge di condurre l'orchestra e, con gli altri, ride. Michele Tollis non ha chiuso occhio. È mattina, il cielo è buio, nella casa c'è un inquietante silenzio. Va in camera di Fabio, come a sperare in una magia, che sia tutto un brutto sogno. Ma la camera è vuota, il letto intatto. Ha dormito davvero fuori? C'è qualcosa che non va, lo sente. La voce di suo figlio al telefono non era la stessa, nascondeva qualcosa. Michele entra, in punta di piedi. Prende il diario di Fabio. Sulla pagina di sabato 17 gennaio ci sono solo i compiti da fare. Poi sfoglia l'agenda e c'è una cosa che gli salta agli occhi. Il numero di Chiara non c'è. Ci sono i numeri di tutti, ma non quello della ragazza con cui è stato visto allontanarsi la sera prima. L'inquietudine diventa paura. Michele Tollis si attacca al telefono. Chiama prima Emarino. No, i ragazzi non sono lì e neanche Chiara è tornata. Poi chiama tutti gli amici. Mario, Nicola, Marco, tutti. Nessuno sa niente. Chiede a tutti di incontrarsi quel pomeriggio al Parco Sempione. Accettano, ma prima, pensano, meglio incontrarsi da soli, così da mettere insieme una storia credibile. Hanno appena ucciso due dei loro migliori amici e non sono per niente sconvolti. Anzi, sono freddi, lucidi, felici.
Lui, dove è?
In che senso?
Erano soddisfatti di quello che avevano fatto, gli faceva piacere.
Gioiscono, dice Pietro, godono, provano piacere. C'è chi ride di gusto e c'è chi ride per forza perché deve ridere. Ma le loro facce soddisfatte devono cambiare presto, perché arriva Michele Tollis. E subito nota che Mario ha il braccio fasciato. «Cosa hai fatto?» gli chiede. Lui gli spiega che la sera prima, quando con Andrea Volpe e Nicola era in viaggio verso il Nautilus, la macchina si è fermata. Lui è sceso per dare un'occhiata al motore e si è tagliato con il morsetto della batteria. La sera prima ha dormito da Nicola, che poi, la mattina dopo, l'ha portato a medicarsi. Michele Tollis parla a tutti. Gli chiede aiuto per ritrovare Fabio e Chiara. Gli chiede di fare volantinaggio, di far girare la voce fra i metallari di Milano, della Lombardia e delle regioni vicine. E loro, che hanno appena gioito per averli ammazzati, si dicono tutti disponibili a dargli una mano per ritrovarli. E tranquillizzano Michele. Gli dicono che Fabio e Chiara si frequentano da Capodanno e che forse sono andati via per il weekend. Chiara ha un lavoro, uno stipendio, dei soldi da parte. Si staranno divertendo, gli dicono. Michele vuole crederci, ma non può non avere dubbi. Perché frugando fra le cose di Fabio alla ricerca di indizi, ha trovato delle lettere d'amore, anche recenti, ma sono indirizzate a una certa Lara, non a Chiara. I giorni passano e di Chiara e Fabio non ci sono tracce. Allora Michele Tollis contatta la redazione di Chi l'ha visto. Il 27 gennaio del 1998 va in onda la puntata in cui si parla di Fabio e Chiara e in cui vengono intervistati Mario e Paolo, proprio davanti al Midnight.
Abbiamo mangiato fuori prima di venire al Midnight, la pizza, era tranquillo, tutti e due tranquilli, scherzavano, un po' in disparte.
Ma voi siete un po' preoccupati?
Ci amerebbero, così. Per cui o si stanno divertendo in un modo allucinante proprio, oppure boh.
Michele Tollis continua le sue ricerche. Mette sotto sopra la camera del figlio sperando che abbia lasciato qualche traccia. In quelle settimane, nel weekend o quando può prendere un permesso al lavoro, va alla ricerca di Fabio. Parla con gli amici, di continuo. Il 28 marzo Chi l'ha visto trasmette un altro servizio su Fabio e Chiara. Ma all'improvviso Nicola, Andrea, Mario e gli altri spariscono. Non si fanno più sentire. Per incontrarli, Michele Tollis li deve andare a stanare nei loro luoghi, alla Fiera di Senigallia, al Midnight, al Parco Sempione. Ma da loro ha sempre la stessa risposta. Sono scappati insieme. Stia tranquillo, signor Tollis. Le bestie, però, non hanno ancora finito, perché quella sera c'è qualcuno che ha fallito. Andrea Bontade non si è presentato, è stato un codardo. Lui ha incontrato Andrea Volpe e gli ha chiesto subito se Nicola era arrabbiato. Poi, qualche giorno dopo, quando Nicola gli ha ordinato di andare a gettare dell'ammoniaca sulla buca per coprire gli odori, lui non fa domande e ci va, ma continua a essere terrorizzato. Non lo sa, ma Andrea Volpe segue ogni suo passo. Non lo sa, ma la setta ha già deciso. Andrea Bontade va punito. Andrea Bontade sarà il prossimo.
Bestie è un podcast di Antonio Cristiano e Marco Maisano. L'intervista a Mario Maccione è tratta dal podcast One More Time di Luca Casadei. Montaggio, sigla e musiche originali, Antonio Cristiano. Cura editoriale Marco Maisano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.